su tela e su carta.
Siamo di fronte a un quadro di William Blake, L'antico dei giorni. Che pittore insolito, spuntò in Inghilterra alla fine del Settecento. Il quadro mostra un vecchio accovacciato su una nuvola, curvo a misurare il sottostante globo terrestre con un compasso. Nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, parla la sapienza.
Il Signore mi ebbe con sé dall'inizio delle sue imprese. Innanzi che alcuna cosa facesse da principio, né i monti ancora sorgevano con la loro grave mole, innanzi i colli fui generata. Quando disponeva i cieli, ero presente, accerchiava gli abissi nel giro regolare dei loro confini, quando fissava le atmosfere di sopra e sospendeva le fonti delle acque.
È a questa sapienza divina che Blake si è ispirato nell'Antico dei giorni. C'è un che di michelangiolesco nelle membra del vegliardo qui rappresentato, e difatti Blake ammirava Michelangelo. Ma sotto il tocco dei suoi pennelli la figura divina è diventata fantastica, con i bianchi capelli e la barba canuta al vento, quasi una visione da incubo.
L'immaginazione è il mio mondo.
Nei salotti inglesi di fine Settecento, dove circolano nobiluomini imparrucati e dame incipriate con ampie sottane a crinolina, sono esposte in questi anni le pitture nitide e perfette di Sir Joshua Reynolds e di Thomas Gainsborough, ritratti tersi, composte scene campestri, impeccabili quadretti familiari di una lucente limpidezza. Si parla anche francese. Si parla di Francia in quei salotti, e parlare di Francia a fine Settecento significa parlare di rivoluzione, sentirne il fremito, captarne gli umori. Voglia di nuovo, dunque, di aria pulita, impulso a buttar via quelle parrucche polverose e, per gli artisti, a dimenticare le lezioni della cosiddetta tradizione accademica che imponeva loro sempre gli stessi soggetti. William è uno di questi innovatori inquieti.
Fate passare il vostro carro e il vostro aratro sulle ossa dei morti.
Di contro ai suoi contemporanei, che ritenevano primo compito dell'artista imitare la natura, o in alternativa, meglio ancora, idealizzarla, egli era preso solo dalle sue visioni interiori. Pittore sui generis, dunque, visionario, mistico e anche poeta.
Vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvatico, tenere l'infinito nel cavo della mano e l'eternità in un'ora.
Blake era figlio di merciai. Nella classe diseredata è più difficile dare la precedenza alle visioni dell'intimo piuttosto che alla realtà prosaica del mondo esteriore. Tuttavia non gli mancò una istruzione rudimentale. Fin dalla tenera età aveva imparato infatti ad apprezzare le stampe dei maestri italiani e fece pratica presso un incisore, finché giunse ad aprire una propria stamperia. Prestissimo iniziò a covare il suo personalissimo astio contro quella tradizione accademica che aveva appreso nei salotti. Portava un berretto rosso proprio quando a Londra i giacobini francesi erano additati come i peggiori nemici.
Mia madre gemeva, mio padre piangeva, balzai nel mondo pieno di pericoli, debole, nudo, strillando forte, come un demonio carcerato in nuvole, nelle paterne mani dibattendomi, lottando contro le mie fasce, stretto e stanco, pensai che il meglio fosse fare il broncio sopra il materno petto. Quando la rabbia vidi che era vana, e nulla si guadagna a fare il broncio, con molte astuzie e più tranelli provai a placarmi ed a sorridere. Un giorno dopo l'altro mi placai ed imparai a trascinarmi per terra. Ogni notte sorrisi in cerca solamente di piacere. E innanzi a me vidi brillare grappoli della vigna errante e laggiù un mirto allungò sino a me i suoi fiori. Mio padre allora, con l'aria di un santo e un libro sacro in mano, pronunciò maledizioni sul mio capo e mi legò all'ombra di un mirto.
Il Dio armato di compasso che scruta negli abissi non è il Signore, ma un essere che Blake chiama Urizen e che egli immagina malvagio, perché malvagio ritiene il mondo. Ecco perché il quadro appare così tetro, tanto che, come ha notato lo storico dell'arte Ernst Gombrich, il compasso sembra il bagliore di un fulmine in una notte scura e tempestosa. Il pessimismo di Blake era desolante.
Nell'appesantirsi dell'aria, fameliche pendono nuvole sull'abisso. Mite una volta, per pericoloso sentiero, compiva l'uomo giusto il suo tragitto, nella valle di morte, dove crescono spini hanno gambole rose, e sopra l'anda brulla l'ape canta. Il pericoloso sentiero ebbe poi piante, e un rivo ed una fonte, su ogni roccia e ogni tomba, e sulle ossa imbianchite la terra rossa germinò. Finché l'abietto i comodi per i pericolosi sentieri non smise e non si mosse a ricacciare il giusto negli aridi climi. Ora strusciante il serpente s'aggira in untuosa umiltà e roso d'ira il giusto va in deserti dove vagano leoni. Rugge, rintrà e i suoi fuochi sommuove nell'appesantirsi dell'aria. Fameliche pendono nuvole sull'abisso, poiché un nuovo cielo è incominciato e sono passati dal suo nascere 33 anni, l'eterno inferno rivive. Ed ecco, Swedenborg è l'angelo seduto sulla tomba. Sono i suoi scritti, quel lenzuolo piegato. Ora domina Edom e Adamo fa ritorno in paradiso. Senza contrari non c'è progresso, attrazione e repulsa, ragione ed energia, amore e odio sono necessari all'umana esistenza. Da questi contrari scaturisce ciò che l'uomo religioso chiama bene e male. Bene è la passività che ubbidisce a ragione, male è l'attività che scaturisce da energia.
Senza contrari non c'è progresso. Intuizione di una modernità sconcertante. A quanto pare però era più il male, sotto forma di attività, di innovazione, di energia, ad attrarre William Blake.
L'esuberanza è bellezza.
Questa forza di innovazione è ciò che rende straordinariamente originali sia i suoi dipinti, sia le sue composizioni poetiche. Egli era consapevole della tenebra che circondava le sue visioni.
Mentre camminavo tra i fuochi dell'inferno e mi diliziavano i rapimenti del genio, che agli angeli sembrano tormento e pazzia, raccolsi alcuni dei loro proverbi, pensando che simili ai modi di dire di una nazione nel designarne il carattere, i proverbi dell'inferno mostreranno la natura della sapienza infernale, meglio di qualsiasi descrizione di palazzi o di abbigliamenti. Quando tornai a casa, sull'abisso dei cinque sensi, là dove una scarpata liscia di fianchi con lo sguardo corrucciato incombe sul mondo presente, vidi, avvolto in nubi nere, un poderoso diavolo ai lati volteggiare della roccia. Con fiamme corrosive gli scrisse questa frase che ora le menti degli uomini percepiscono e leggono in terra. Non vuoi capire che ogni uccello che fende le vie dell'aria è un universo di delizie chiuso dai tuoi cinque sensi?
Blake realizzò molte incisioni per illustrare anche le proprie poesie. I canti dell'innocenza e i canti dell'esperienza sono i suoi capolavori scritti, nei quali, ad onta del suo pessimismo, egli conservava una fiducia profonda nella natura umana. Disegno e parola, dunque. In altri rarissimi casi la personalità di un artista è stata così equamente ripartita fra le due espressioni. Da entrambe le metà della mela, per così dire, emerge un problema acutissimo: l'irriducibilità del male.
Tigre! Oh, tigre! Che ardi, sfavilli nelle foreste della notte! Quale occhio umano immortale seppe fissare la tua tremenda simmetria? Quale maglio, quale catena, da quale fucina uscì il tuo cervello? E quale l'incudine, e quale morta morsa osò serrarne i terrori mortali? Quando le stelle scagliarono le loro lance di luce e irrorarono il cielo delle loro lacrime, ha forse egli sorriso al vedere la sua opera? Ha forse colui che ha fatto l'agnello fatto anche te?
Un eversivo visionario che tuttavia nell'energia creatrice vide e sperimentò un possibile rimedio ai mali del meccanicismo. L'industrializzazione che iniziava, le conquiste della ragione nel secolo dei lumi, rischiavano di far perdere il senso di quell'armonia mistica dell'universo che Blake invece tenne sempre presente. Perciò il suo è uno stile unico, nel quale linee flessuose riescono a comunicare perfino dolcezza e gioia di vivere, anticipando quasi il gusto del liberty. Ecco allora quei capelli al vento di Urizen, ecco le sue membra mosse, elastiche, vitali. Il segreto dell'apparente pessimismo di Blake è forse in questa straordinaria forza vitale che lo fa il rivoluzionario per eccellenza. E i rivoluzionari, si sa, difficilmente sono davvero pessimisti. La sua immagine della rivoluzione francese, per esempio, è l'immagine dell'umanità intera che cerca di scuotersi dal conformismo.
La morte incombe sull'Europa. La nube e la visione si addensano sulla Francia sorridente. Oh, nube provvida! Malato! Malato giace il principe rannicchiato sul suo giaciglio sotto quella spaventevole nebbia, tendendo dalla spalla all'osso la sua forte mano, scossa da fitte gelide verso lo scettro troppo pesante per una presa mortale. Mai più sarà impugnato da mano visibile, né potrà crudelmente schiacciare le montagne verdeggianti. Malate le montagne e tutte le loro vigne piangono sotto gli occhi della maestà giamente. Pallida è la nube del mattino sul suo volto. Alzati, Necker! Le antiche albe ci convocano, ci risvegliano da un sonno di 5.000 anni. Io sono desto, ma la mia anima sogna. Vedo dalla finestra le vecchie montagne della Francia svanire come uomini vecchi. Turbato, poggiandosi a Necker, il re scende alla camera del consiglio. Le scure montagne riecheggiano di paura il fragore del tuono, le foreste di Francia riassorbono il suono, profetiche nubi di saggezza rispondono, rotolando pesanti sui tetti del palazzo, 40 uomini, e ognuno conversando con angoscia con le infinite ombre dell'animo, come nelle regioni del crepuscolo, i nostri antichi padri vengono a raccogliersi intorno al re. Ad alta voce la Francia chiama di nuovo al mattino. Il mattino profetizza alle sue nuvole.
Siamo ancora di fronte all'inquietante Dio di William Blake nell'opera L'Antico dei Giorni. È paradossale notare che pur nella sua grande forza eversiva, Blake abbia mantenuto un legame profondo con la storia, con i destini dell'umanità. Dio esplora gli abissi ed è come se cercasse di far quadrare un cerchio. È come se volesse farsi convinto, egli stesso, del mistero dell'umanità che egli stesso ha creato. Blake, per parte sua, così spiega il suo personale mistero di uomo in una lettera allo scultore Flaxman.
Quando Flaxman l'Italia mi tolse, mi fu dato Fuseli per una breve stagione, ed ora Fuseli mi ha dato il suo amico Haley, perché sia amico anche mio. Ecco quanto m'è toccato in sorte sulla terra. E questo m'è toccato in sorte in paradiso. Milton mi amò nella mia infanzia e mi mostrò il suo volto. Ezra venne a me insieme al profeta Isaia, ma Shakespeare mi stese la mano in anni più maturi. Paracelso e Böhme mi apparvero e apparvero terrori nell'alto dei cieli e nel profondo dell'inferno. E un grande e terribile rivolgimento minacciò la terra.
Scoppiò la rivoluzione americana. Tutti i suoi cupi orrori mi sfilarono dinanzi agli occhi, attraversando l'Atlantico sino a giungere in Francia. Poi ecco i foschi nembi della rivoluzione francese e i miei angeli mi hanno detto che con simili visioni non avrei mai potuto sopravvivere sulla faccia della terra. Non fosse che mi è stato dato in sorte come amico Flaxman, il quale sa perdonare i terrori mentali.
Pur fra le sue visioni, i suoi terrori mentali, pur nel suo legame con la terra, col mondo anarchico dei sensi, William Blake conserva la sua innocenza. Ogni artista è un bambino.
L'aquila non disdegna forse la terra, non disprezza i tesori nascosti sotto il suolo, ma la talpa sa bene cosa c'è e il verme te lo dirà. Il verme non eleva forse un pilastro nel cimitero in rovina e un palazzo dall'eternità nelle caverne dell'avida tomba? Sul suo portico sono incise queste parole: cogli la tua felicità, uomo, e dolce sarà il tuo sapore. E dolci ritroverai le gioie dell'infanzia. Infanzia, intrepida, lasciva, felice, rannicchiata per il piacere, nel grembo dell'allegria. Innocenza, onesta, aperta, in cerca delle vigorose gioie della luce mattutina, aperta alla felicità vergine. Chi ti insegna la modestia, la fine modestia figlia della notte e del sonno? Quando ti sveglierai, nasconderai tutte queste gioie segrete.
Perché abbiamo parlato proprio di William Blake oggi, un pittore e un poeta che molta critica non esita ad ascrivere fra gli artisti maledetti. Perché, come si legge nel messaggio che i padri conciliari rivolsero agli artisti di tutto il mondo,
la Chiesa ha fatto da tempo alleanza con voi. Voi avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi. Voi l'avete aiutata a tradurre il suo divino messaggio nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere avvertibile il mondo invisibile.
Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di William Blake era di Gino Manfredi. Abbiamo letto suoi versi tradotti in francese da Georges Bataille nella versione italiana di Giuseppe Ungaretti. Il volume Selected Poems di William Blake è pubblicato in Italia da Einaudi, nella collana Scrittori tradotti da scrittori, anno 1997. Abbiamo ascoltato a commento musiche di Domenico Cimarosa, Jan Rokus van Roosendel, Otto Ketting, Joep Stresser, Richard Strauss, Dan Locklear, Claude Balbastre, Ludwig van Beethoven, Ottorino Respighi.